Da dove mi chiami di bello?
Noi siamo a Lecco. Adesso sono nello studio di, come ti dicevo, di Walter Stolfi, che anche lui è un creator fotografo. E noi siamo a Lecco, nella provincia di Lecco. Tu invece
Infatti,
sei?
allora sono dalla grintosissima provincia di Rovigo in Veneto.
Ah, Veneto. Tra l'altro, regione bellissima, però non conosco Rovigo.
Tranquillo, tranquillo. Anzi, grazie mille più che altro del tuo tempo, di questa voglia, insomma, di fare queste chiacchiere.
Assolutamente, assolutamente. È un piacere per me e grazie a te dell'invito.
Pensa che ti seguo in verità da, secondo me, qualche annetto, perché te da un pochino vero che fai contenuti.
Allora, io ho iniziato a caso nel 2018. A caso cosa significa? Che pubblicavo un video ogni 6 mesi, ok? In realtà utilizzavo il canale YouTube che è aperto da 1 milione di anni. Già dal 2011-12 facevo musica fondamentalmente, quindi pubblicavo un video all'anno. Poi nel 2018 c'è stato lo switch, quindi più legato al content, al travel content, eccetera. E ho iniziato seriamente nel 2020 dal Myanmar, Thailandia. Ho fatto insomma, un viaggio molto importante, eccetera. Quindi da lì è iniziato la produzione costante e coerente di contenuti, perché prima era una cosa fatta un po' per gioco, un po' a caso, un po' senza un criterio e soprattutto senza uno scopo.
Vorrei ripartire da oggi, nel senso dal presente, no? Quindi ad oggi, se ti dovessi definire, come ti descriveresti?
Partendo dal presupposto che le definizioni sono di per sé castranti e limitanti, però capisco perfettamente lo spazio da cui fai questa domanda, mi definisco un travel content creator, una persona, un creativo, uno storyteller, un filmmaker, un fotografo, eccetera. Comunque una persona che viaggia, crea contenuti, condivide quello che impara lungo il percorso e cerca di essere utile alle persone.
Mi ci ritrovo tantissimo sul discorso della difficoltà di darsi un'etichetta ad oggi. Infatti, quando a me chiedono, ad esempio, che cosa fai per lavoro, cioè non sai mai se dire faccio il fotografo, faccio il videomaker, faccio un po' di regia. Cioè, è un po' difficile ormai, tipo ai tempi nostri, darsi un'etichetta vera.
Sì, perché considera che, tu lo sai perfettamente, che c'è stata una trasformazione, perché prima c'erano dei ruoli super verticali, anche nell'industria musicale. Prima eri, non so, un autore, un cantante, un produttore, un beatmaker, un arrangiatore, un editore. Poi tutte queste figure si sono messe insieme e oggi nel mondo della content creation è un po' così, perché se sei come nel nostro caso, perché penso che anche tu fai fotografia e filmmaking, perché ho visto i tuoi video, tra l'altro sono molto carini,
Oh,
fatti
grazie.
molto bene, complimenti perché la qualità è veramente alta. Dipende a chi hai di fronte, perché potresti dire semplicemente, per semplificare, mi occupo di fotografia o di videomaking, perché già se dici filmmaking inizia a essere un po' complessa come cosa da articolare. Però oggi noi siamo queste figure ibride che raccontiamo storie, che cerchiamo di condividere valore e facciamo tante cose. Siamo dei marketer, ma siamo anche dei creativi. Siamo degli artisti, ma siamo anche dei copywriter. Siamo delle persone che magari fanno il marketing, ma al contempo magari scrivono articoli di blog. Quindi insomma, è molto complesso da descrivere, però di base, se volessimo sintetizzarlo, siamo persone che raccontano storie.
È un'ottima descrizione.
Grazie, ok. Sì, poi penso che anche tu, in base a che hai di fronte, semplifichi la cosa o lo articoli.
Ma certo, praticamente dipende sempre quella persona con cui sto parlando, no? Perché a volte è più facile dire faccio il fotografo, nel senso perché è più facile da collegare subito in una nicchia, no? O se no faccio video. Adesso io mi occupo più di produzioni commerciali, ma mi
Sì.
sto avvicinando sempre di più sul discorso della content. Perché ho una visione comunque molto positiva su quello che può essere la produzione di contenuti per il personal branding. Tante volte mi trovo a dialogare su questo argomento qua con dei colleghi, no, che sviluppano solo progetti per altri clienti, cioè per i loro clienti principali. E tante volte mi sembra super limitante perché in verità tu stai lavorando per gli altri, ma non lavori mai per te stesso, no? E quindi se la vedi a lungo termine, ho paura che non stia molto in piedi come ragionamento, ecco, quello di produrre solo per gli altri da qui a 10 anni, no? In un mondo che cambia super velocemente, penso che chi fa il nostro mestiere, ecco, abbia tanta tantissime possibilità se investi su se stesso per produrre contenuti, che tra l'altro sei anche libero nella produzione, no? Non devi rispettare, tra virgolette, le regole del cliente di volta in volta.
Sì, hai toccato diversi punti. Il primo, quando ti occupi di produzioni commerciali, io non ci sono mai stato esattamente dentro. Ho fatto qualche lavoro come freelance, mi capita raramente di farlo adesso, però so di che cosa parli. Questo è un mercato che è mutato tantissimo e continua a mutare. E viene definito mercato dell'attenzione perché oggi l'abilità deve essere quella di catturare l'attenzione, possibilmente in forma positiva e costruttiva, delle persone, condividere del valore e magari monetizzare anche questo valore. Cosa vuol dire? Che magari il 90% dei contenuti che condividi sono gratuiti, ma un 10% sono a pagamento ed è quel 10% che ti permette poi magari di vivere bene, arricchirti in alcuni casi o semplicemente permetterti di vivere la vita che desideri. Oggi fare solo questa cosa, come dicevi, può essere limitante, però poi dipende sempre dal perché e dall'identità. Cioè, se ti sta bene fare quella cosa, la fai. Se vuoi qualcosa di più, questo è il momento giusto per farlo.
E qual è stata la chiave di volta che ti ha fatto arrivare a fare questo tipo di ragionamento? Cioè, se non sbaglio, te avevi una carriera, diciamo, normale, tra tanti virgolette. Sì. Qual è stato lo switch che ti ha fatto fare questo salto di categoria?
Lo switch è semplice. Adesso magari potrei offendere qualcuno dicendo questa cosa, però spero che le mie parole vengano prese nel verso giusto. Cioè, vuoi fare lo schiavo per tutta la vita o vuoi inseguire i tuoi sogni? Quindi questo è proprio il primo switch mentale. Il secondo è un discorso di costi e opportunità. Cioè, oggi intraprendere questa carriera costa quasi zero e le opportunità che ti offre sono infinite. Terzo è un discorso di impatto. Cioè, che cosa puoi ottenere se hai una carriera ordinaria? Niente di come dire, senza nulla togliere a chiunque voglia vivere in modo ordinario o fare un lavoro ordinario. Però se aspiri a qualcosa di più, se hai qualche ambizione maggiore, come ci siamo già detti, non c'è mai stata epoca migliore di oggi. Sai, spesso si parla o si parlava o si parla tuttora di crisi, di difficoltà, di, non so, di inflazione, di limitazioni economiche, di opportunità di carriera. Dipende da come approcci le cose. Se approcci le cose con una mentalità di 10, 15, 20, 25 anni fa, allora sì, è così. Se l'approcci sotto un profilo di contemporaneità, allora è un'occasione straordinaria. Ovviamente non è per tutti, perché richiede un effort, quindi degli sforzi e un desiderio di crescita non indifferente. Però dall'altra parte quello che puoi guadagnare, non in termini economici, ma in termini di stile di vita, di qualità, di relazioni, di incontri, di esperienze, è impagabile.
Su questo argomento qua mi vorrei collegare ad un'altra cosa che sicuramente ti è cara, forse anzi più di me sicuramente, che è tutto il tema del viaggio. Cioè, content creation e la possibilità anche di muoversi sono una chiave incredibile, secondo me, per produrre, sì, diciamo, sia contenuti per piacere che per lavoro e tutto. Qual è stato il tuo primo viaggio che mi raccontavi prima? Se non sbaglio sei andato alla parte asiatica, possibile?
Sì, allora sono partito per la prima volta da solo nel 2018 in Thailandia per 60 giorni e allora già iniziavo a, come dire, annusare un po' questa dimensione. Ai tempi c'erano già, non so, i vari Sam Calder, Peter McKinnon, non so se, penso che tu li conosca.
Conosciuti da tutti, immagino.
Infatti, c'è chi è che non li conosce. però avevo qualche skill, qualche competenza che avevo sviluppato come direttore creativo legato ai music video, un po' di esperienza, quindi qualche competenza fotografica, qualche competenza filmica. Poi sono rientrato in ufficio perché io lavoravo in una finanziaria, come dicevi tu, ho lavorato per tanti anni, per più di 10 anni in una finanziaria. Sono tornato in ufficio, poi sono ripartito con il mio socio Walter, che dove mi trovo in questo momento nel suo studio.
Ok, che è lì da qualche parte.
È qui, immagino. Sì, è qui. E lì abbiamo fatto altri 40-50 giorni tra Thailandia, Vietnam, Laos, forse, non mi ricordo. Poi siamo rientrati e poi sono ripartito di nuovo, e poi però non sono più rientrato, perché poi sono rimasto circa tra i 2 e i 3 anni in Thailandia, collaborando con delle agency, appunto, dove ho avuto l'opportunità di viaggiare in Myanmar, in Cambogia, in Laos, insomma, in tanti paesi del sud-est asiatico. Sono tornato un paio di volte in Italia, ma facevo il contrario, facevo le vacanze in Italia e vivevo dall'altra parte. Lì c'è stata la svolta, perché ho detto, cioè, devo fare questa cosa qui perché non esiste che qualcuno determini come io possa spendere il mio tempo. E quindi, e da lì anche lo switch da, ok, carriera, diciamo, in ufficio, ok, come impiegato,
certo,
a freelance nel mondo della fotografia e del filmmaking. Poi, quando lavori, tu lo dovresti sapere meglio di me, perché se lavori nell'ambito commerciale, quando lavori con i clienti, poi dici, cazzo, però non sono ancora padrone del mio tempo. E quindi da lì si apre questo spazio. Poi io ho avuto, sì, la fortuna di incontrare persone lungo il percorso. Anche il secondo viaggio, quello che ho fatto con il mio amico Walter, anche lì ci siamo fatti delle domande. Poi anche lui è arrivato a questa scelta dopo un po' di tempo, però è quando inizi a assaporare, insomma, l'odore, il sapore della libertà, è difficile che torni indietro.
No, sono super d'accordo con quello che stai dicendo te. Io non sono mai stato nella parte asiatica del mondo, ma vorrei tanto andarci prossimamente. Sono molto affascinato da quello che potrebbe essere il Vietnam o zone lì vicine. Mi affascina tanto perché è molto lontano anche dal modo, non dico di vivere normale, ecco, di vivere uno strano, diciamo, europeo, quello
sì,
che può essere la nostra visione. Però mi affascina tanto come approccio alla vita. Correggimi se sbaglio, perché appunto non essendoci mai stato, è una mia impressione. Più spirituale come approccio e anche un po' più semplice.
Sì, allora, sicuramente c'è più semplicità nella vita perché c'è più povertà. Però attenzione, quando dico povertà, a volte viene frainteso, si pensa, non so, che sono paesi molto poveri. Sono paesi con delle aree molto povere, non sono paesi molto poveri, perché poi le grandi metropoli asiatiche, del sud-est asiatico in questo caso, sono molto ricche. Mm-hmm. Sono molto ricche e sono molto futuristiche. Cioè, se tu vai a Bangkok, siamo 50-100 anni avanti a Milano. Cioè, certo. Proprio un'altra dimensione. A livello di spiritualità, sì. Poi dipende, perché il Vietnam ha una buona componente cattolica, perché c'è stata la dominazione francese, se non sbaglio. Il Vietnam è diverso rispetto alla Thailandia, che sono poi diversi rispetto alle Filippine, che sono principalmente cattoliche. Se posso riassumere in due parole la risposta, fai il biglietto e parti, cioè non ci devi pensare neanche un istante. Cioè, l'Asia, per me è solo Asia. Cioè, no, in realtà ho visto anche altri paesi in contesti diversi, quando ancora non facevo queste cose. Però la fascinazione che ho avuto con l'Asia non l'ho mai avuta neanche in Centro America o in altri contesti, o in Nord Africa, eccetera.
No, ci credo. E passando ad un altro concetto che avevo voglia di chiacchierare con te, anzi, ti faccio la premessa. Io sono un tipo molto riflessivo, cioè penso tanto a quello che sto facendo, ai vari progetti, a come migliorare quello che mi stai attorno, insomma, diciamo che cerco di pensare tanto prima di fare le cose. Uno dei miei grandi cruci è l'equilibrio. Uh-huh. Cioè, come equilibrare vita privata, lavoro, lo svago, quello che può essere gli hobby, tutto. Non ho la risposta magica, nel senso che ogni giorno cerco di impegnarmi per migliorare questo equilibrio. Penso che il lavoro non sia tutto, chiaramente, durante la mia giornata, quindi cerco di bilanciare le cose che mi piace fare. Infatti sono fortunatissimo perché già faccio un lavoro che mi piace e questa cosa qua già mi aiuta tantissimo, chiaramente con tutti i compromessi che ha un lavoro, perché sennò non sarebbe tale. Volevo chiederti te come affronti questa problematica o opportunità, insomma, di trovare un equilibrio tra la tua vita, che può essere la content creation, la tua imprenditorialità anche nel fare i tuoi progetti, e magari quello che possono i tuoi hobby, quindi i viaggi o altre tematiche.
Sì, i compromessi ci sono in tutti i lavori, quindi se fai il piccolissimo imprenditore, come come può fare un piccolo content creator come me, hai comunque un milione di compromessi. Se fai il freelance, altrettanto. Quindi da quel punto di vista non cambia. Magari cambiano le forme, cambia l'approccio, però di base stai sempre cercando delle soluzioni, delle risposte. Ieri sentivo un podcast, c'era la signora Esther Perel, che è una
non conosco.
Psicologa che si occupa di relazioni, che ha insomma una bella testa, e le facevano questa domanda e mi è piaciuto come ha risposto, quindi riporto le sue parole perché penso siano molto più produttive e interessanti delle mie. E dice che il bilanciamento si trova cercando ogni giorno costantemente di ponderare l'equilibrio rispetto alle tensioni che hai. Quindi dice un po' come quando ti alzi in piedi per stare dritto, non è che irrigidisci le gambe. Comunque, anche se non te ne rendi conto, c'è questa continua ricerca di bilanciare il tuo peso nel centro. E così deve essere in tutte le aree della nostra vita. Cioè, c'è questa danza tra le relazioni, le amicizie, la fidanzata, la moglie o quel che sia, il lavoro, la sfera privata, la sfera pubblica, eccetera. Puoi farlo cercando di capire che non è possibile avere un equilibrio perfetto, ma è possibile avere un buon equilibrio di tanto in tanto, delegandolo alle diverse aree rispetto ai periodi e alle stagioni della vita. Quindi vedere la cosa come sotto un profilo un po' più ciclico. Cioè, ok, questo è un periodo, tipo ad esempio io adesso sono in Italia, quindi posso avere una vita un po' più ordinaria, relazioni, fidanzata, amicizie, eccetera, famiglia. Tra poco partiamo e quindi lì questa cosa qui cambia. Quindi le relazioni diventano più rarefatte in tutte le forme. Anche la forma psicofisica diventa un po' più difficile da gestire in viaggio. Comunque cercare di ottimizzare quello che hai in quel dato momento. Dedicare le tue energie possibilmente a più aree in diversi momenti. Quindi puoi farlo in mille modi, puoi razionalizzarlo come fa Ali Abdal su Notion, che si fa gli schemini.
Sono super fan anche io di Notion, che tipo cerco di sistemare tutto grande, in ordine.
Grande, grande, grandissimo. Comunque una risposta non c'è. La risposta secondo me è quella di impegnarsi, ecco, tenere traccia, forse una risposta pratica, se vogliamo un trucchetto, tenere traccia, Notion o un journaling normale su carta, tenere traccia, farsi delle domande, farsi le giuste domande, più importante che cercare le risposte, e capire dove ci sono delle lacune, dove ci sono delle cose da ottimizzare, sapere che la perfezione non esiste e andare dove c'è la tensione. Magari c'è un periodo di tensione maggiore per il lavoro, perché devi concentrarti più sul lavoro. Magari questa cosa va a creare delle carenze nelle tue relazioni personali, allora a quel punto metti un po' in stand-by il lavoro, o comunque gli dedichi meno tempo e ti riaffacci le relazioni. È una danza costante che dobbiamo fare, che ognuno di noi deve impegnarsi nel praticarla quotidianamente.
E secondo me una cosa che mi sento di aggiungere è anche il ritmo. Cioè, secondo me il ritmo di come si fanno le cose probabilmente è la cosa che ti differenzia nel raggiungere magari questi equilibri. Cioè, io vedo l'equilibrio come non una cosa in cui si sta fermi, sì, ma una cosa in cui si è molto in movimento, ma questo movimento va un po' ritmato da una parte e dall'altra, sì, per cercare di bilanciare, no, questa cosa qua. Quindi è un po' come correre e camminare, no?
Sì, ci sta. Sì, sono parole diverse per esprimere dei concetti molto simili, assolutamente, sì.
Senti qua, e invece sul discorso foto e video, quindi sì, ritorno un pochino indietro, perché te mi dicevi che hai iniziato a produrre contenuti prima sulla parte musicale, quindi su quel tipo di ambito, e poi l'hai trasformato nel mondo travel. Come ti rapporti alla fotografia e al video? Ti faccio la premessa di come la penso io e di come sto vedendo un po'. Sì, perché praticamente 5-6 anni fa la fotografia e il video erano il fine. Produrre un'immagine, una buona immagine, no? Priva magari di un significato, di un valore, ma che fosse una bella fotografia, un bel video, erano il fine di tanti tipi di contenuto, sia a livello di content che anche a livello di comunicazione, promozione, anche di pubblicità, no, commerciali. Ora vedo un grande cambiamento, nel senso che foto e video stanno diventando uno strumento, un linguaggio principale, ma proprio come un modo di affrontare le cose, ma che non sono più il fine. Cioè, tante volte è più premiato il contenuto, la storia, il racconto, oltre, diciamo, quello che può essere la qualità dell'immagine o del modo di fare quei tipi di contenuti. Quindi, riassumendo con questa premessa, mi piacerebbe sapere come ti rapporti, no, quando tipo devi produrre dei filmati, cioè cos'è per te far video e far foto?
Mi piace questa domanda. Sì, condivido quello che hai detto. L'unica parte su cui dissento è che secondo me il fine è sempre la storia. Poi ci può essere stato un periodo storico, magari con quando Instagram è esploso, o comunque i social media sono esplosi, dove c'era un'estetica particolare che bisognava perseguire.
Bravo, esatto.
Per definire o per rientrare all'interno di quell'idea di successo o di canone. Penso che ci siamo cascati un po' tutti in quella trappola. Tra l'altro ti anticipo una cosa di cui parlerò prossimamente, che è esattamente il tema di questa tua domanda, e che secondo me la fotografia e i video non sono altro che un tramite. Io stesso, come tantissimi altri colleghi, sono stato vittima di usare la fotografia o i video o gli strumenti come fine. Ed è la cosa più errata che ci sia, secondo me. Fotografia e video e strumenti annessi a fotografia e video sono un tramite per raccontare le storie. E quello che voglio fare e vorrei fare sempre di più è smetterla di utilizzarli fine a se stessi. Quindi utilizzare la fotografia per raccontare la fotografia non mi sembra una cosa, non dico intelligente, però non mi sembra un buon utilizzo del mezzo. Secondo me i media, i new media, sono delle forme che dobbiamo utilizzare e sfruttare il più possibile per condividere valore. Ognuno di noi trova valore in cose diverse. Per me può essere, non so, documentare una cultura straniera o condividere un percorso di vita o di viaggio o di esperienze personali. Per un'altra persona può essere un'altra cosa, però secondo me è questo. Poi ci sono tantissimi in Italia e anche, e anche al di fuori che passano la vita a raccontare fotocamere, obiettivi, e per carità ci può stare se contestualizzato, però se tutto è finalizzato a quello, secondo me è riduttivo. Poi capisco che se un canale si occupa di tech, fa quella roba lì.
No, ma però è giusto. Guarda, mi trovi super d'accordo. Se diventa strumento, è giusto parlare dello strumento in maniera, come dire, limitata in quello che può essere la parte più progettuale di racconto. Quindi è un piccolo pezzettino che è giusto conoscere, ma non fa parte, secondo me, di tutto il processo.
Tra l'altro, una cosa che mi è piaciuta del tuo canale, dei tuoi contenuti, e che ho apprezzato molto, è la tua trasversalità. Quindi sì, hai video più fotografici, anche magari POV, no? Molto verticali, o dove parli di obiettivi, ci sta. Però vedo che racconti anche esperienze, vedo che racconti viaggi, vedo che parli di crescita personale, vedo che intervisti persone che esulano un po' da quella nicchia verticale, no? della fotografia, del filmmaking. Però secondo me ti danno uno spessore spaziale. E se ad alcune persone questa cosa può confondere, secondo me nel lungo termine vinci. Facendo questa scelta non puoi far altro che vincere. Cioè, se tu riesci a rimanere coerente, cioè rispecchiando nei contenuti i tuoi valori, non puoi sbagliare. Anche se non sono perfettamente nicchiati. Perché comunque certo, ognuno di noi è un'intersezione di interessi, passioni, ambizioni, vocazioni. E queste cose, se riusciamo a rifletterle con autenticità, i nostri contenuti ci danno quel valore aggiunto che ci distingue. È l'unica forma.
il tema del valore, secondo me, forse è la chiave di lettura per fare dei contenuti che abbiano senso. Cioè, quanto puoi dar valore alle persone che ti stanno ascoltando, no? Pensa che io, quando faccio contenuti per YouTube, come in questo caso qua, a me YouTube ha dato tanto. Nel senso, io in verità mi sono creato, diciamo, tutto l'aspetto mio lavorativo, ho studiato, ho fatto l'università, ho studiato design di prodotto e tutto, però tante cose, anzi tantissime cose, le ho imparate su YouTube. È come provare a restituire un qualcosina, sperando che magari dici qualcosa di utile a chi è un passo più indietro di te. Io cerco di condividere delle esperienze che ho fatto, perché le ho fatte, cioè le ho imparate sbagliando tanto. Quindi magari posso accelerare il processo di qualcuno ed evitarli di fare qualche errore.
Assolutamente, penso che sia così per tutti. Cioè, quando le persone, non so se ti è capitato, ma credo di sì, quando le persone ti iniziano un po' a fare da troll, no? Haterismo gratuito, commenti sterili, eccetera, è perché pensano, vabbè, lì ci possono essere diverse motivazioni, può essere invidia, gelosia, o semplicemente magari in quel momento sono in una posizione scomoda e quindi non riescono a gestire la loro emotività, eccetera, eccetera. Ma spesso, perché magari male interpretano, la volontà di condividere qualcosa di interessante che tu hai appreso, ma non perché ti ritieni un maestro, semplicemente perché hai appreso una lezione e vuoi condividerla, come dicevi giustamente tu, per magari accorciare il percorso di un'altra persona, semplificarlo, evitargli dei possibili errori. D'altronde la saggezza è sfruttare l'esperienza altrui.
E su questo argomento qua, secondo te, qual è la più grande sfida nel creare di contenuti oggi? Io una risposta ce l'ho, ma vorrei lasciare parlare prima te.
Sai, si parla spesso di saturazione del mercato, perché soprattutto con l'avvento di TikTok e comunque dei video verticali, dei video brevi, un po' tutti hanno accesso e soprattutto tutti credono, pensano e sperano di poter intraprendere questo tipo di carriera, nella content creation, nell'influencer marketing, eccetera. Io credo che la sfida sia quella dell'autenticità, se vogliamo metterla sotto un profilo un po' più astratto. Cioè il fatto che tu riesci a mergiare e a intersecare tutta la sfera più creativa, visuale, con, non so, la motivazione, la crescita personale, con la sfera viaggio, è un qualcosa che non tutti fanno. E quindi questa cosa ti crea di per sé una nicchia, comunque va a risuonare con delle persone con cui non tutti potrebbero risuonare. E poi c'è l'aspetto strategico, che è quello che potrebbe essere l'esatto opposto del seguire i trend. Cioè, ad esempio, tutti seguono i trend dei video verticali, e sicuramente è una cosa che può avere un senso, però nessuno si caga i blog, parlo di creator, non in termini di consumatori, e nei blog oggi c'è un'opportunità straordinaria di crescita e discoverability, cioè quindi di essere scoperti.
E qua arriviamo anche al tema, secondo me, di essere anche tante volte un po' ribelli nel fare le cose, cioè seguire i trend in maniera, come dire, lo fa quello importante, quindi lo faccio anch'io, lo fa chi ha più community, quindi lo faccio anch'io, a volte non premia. Cioè, a volte cercare un'autenticità, andando anche magari contro certi tipi di canone, può essere anche vantaggioso. No?
Assolutamente. Cioè, penso che alla fin fine l'unica forma per riuscire a fare qualcosa nella vita sia mantenere una propria identità o crearsi una bubble reality, quindi una realtà fatta di mentori aspirazionali, come ad esempio libri, podcast, youtuber, eccetera, che difficilmente potresti incontrare magari nella vita reale, e questa cosa ti porta inevitabilmente a distanziarti dalle convenzioni sociali e di conseguenza verrai definito un ribelle, ma è normale.
Senti, e invece te come riesci a bilanciare un pochino il piacere nel viaggiare e il produrre contenuti? Perché io tante volte mi trovo nella condizione che vorrei fare sempre tantissime cose, però dall'altra parte dico sì, però vorrei anche godermi un pochino gli spazi, no? E quindi è un po' un casino, perché tante volte mi trovo in conflitto con me stesso, nel senso che vorrei sempre produrre e invece dovrei anche un po' godermi i posti. Te sei riuscito a trovare un po' di equilibrio nel fare queste cose?
Secondo me dipende da diversi fattori. Il primo fattore è con chi viaggi. Se viaggi ad esempio da solo, è una compagnia straordinaria fare contenuti e ti apre delle porte straordinarie. Se viaggi con colleghi, idem. Se viaggi con la famiglia, la fidanzata o degli amici che non hanno nulla a che fare con questa cosa, ovviamente può creare tanta frizione. Per il discorso di trovare un equilibrio, è un po' il discorso di prima, cioè ritagliarti degli spazi. Ritagliarti degli spazi vuol dire, non so, la mattina esci per fare uno shooting e il pomeriggio ti vai a bere il caffè o viceversa. Poi è anche vero che se fai questa cosa è facile cadere nella trappola di voler creare sempre contenuti, però se diventa una seconda pelle è anche, cioè è anche semplice, come dire, integrarlo in quella che è la tua vita. Cioè per me è normale andare a fare un viaggio e mentre sto vivendo un'esperienza straordinaria tirare fuori l'iPhone e iniziare a vloggare. Cioè mi viene spontaneo, ovviamente non è che ci nasci e non richiede neanche chissà quali competenze, però ci vuole semplicemente un po' di pratica ed esperienza. Mentre prima mi ricordo quando dovevo, non so, vloggare o parlare in pubblico o condividere qualcosa che avevo in testa, andavo in panico perché semplicemente non avevo gli strumenti per gestire questa cosa a livello secondo me più psicologico ed emotivo che a livello pratico. Poi ho visto un'altra cosa, visto che nei tuoi vlog, dimmi se sbaglio, secondo me tu usi una strumentazione bella importante quando vloghi.
Sì, cioè, cerco di portare abbastanza qualità, ecco, come immagine.
No, ho visto la qualità è molto alta, ma ho visto proprio quando vloghi, cioè quindi quando parli di fronte alla camera. Adesso non so che setup usi, se usi, non so, una Sony con, non so, un tripod o qualcosa, con magari un microfono direzionale sopra, eccetera. Ecco, questa cosa qui, vogliamo vedere l'aspetto più pragmatico, a me personalmente creerebbe frizione. Quindi io magari vado in giro con 80 camere, però nel momento in cui devo vloggare lo faccio nella forma più semplice possibile, quindi con uno smartphone, quindi con, non so, con un iPhone 15, con una GoPro, con la nuova... Adesso voglio testare la nuova DJI, come si chiama? La Pocket.
Sì.
Mi suggeriscono dalla regia. Secondo me anche quella cosa lì ti annulla quella frizione, cioè rende la cosa molto più semplice. Se dovessi pensare di mettere la Sony A7C con il direzionale e magari il GorillaPod, mi passerebbe quasi la voglia, ecco.
Pensa che, visto ad esempio il contrario, a me piace proprio cercare di fare una buona immagine. Quindi mi piace fare tipo vlog di viaggio, ma mi dispiacerebbe avere dei contenuti magari che quel giorno non sono riuscito a fare quel contenuto proprio fatto bene bene o quella ripresa come volevo io. Quindi purtroppo è il bello e il brutto di farlo anche per lavoro. Cioè tipo c'è quell'occhio clinico che dice però quella volta, sai, se mi portavo questo, cerco di girare con poca roba, ma capisco benissimo, anche perché tra l'altro ne approfitto per fare uno switch anche sul tema attrezzatura, che sento che, come dire, ne mastichi, comunque è una cosa che ti appartiene tanto, di come si stanno evolvendo tanti aspetti tecnologici, soprattutto tipo dal punto di vista dell'Apple, dell'iPhone, che tra l'altro vi ho fatto un video sull'iPhone ultimo che mi era piaciuto tantissimo, su come poteva diventare un mezzo effettivamente che sostituisce una telecamera o una fotocamera, perché ormai ha delle capacità di ripresa che tante volte sono anche superiori.
Guarda, più che usare le mie parole, ti faccio un esempio molto pratico. Non so se sai, probabilmente sì, che l'ultimo evento della Apple, proprio l'ultimissimo, che hanno fatto,
è stato girato con l'iPhone.
È stato girato interamente con l'iPhone. Poi tu mi potresti dire, sì, però c'erano le luci aggiuntive, usavano, insomma, cage, tutta una serie di certo, strumenti di supporto. Però, di base, il core era quello. Cioè, le lenti erano quelle, il processore era quello, il corpo era quello. Poi ovviamente è stato implementato per poterlo utilizzare come una cinema camera da blockbuster film, però la qualità è straordinaria. Poi come sempre dipende dallo strumento e dipende dalla capacità di chi utilizza lo strumento. È ovvio che se usi, non so, il grandangolo, il 13 mm di notte in una condizione di scarsa illuminazione, avrai comunque delle riprese scadenti. Io che uso tante camere insieme ti dico che in buone condizioni di luce l'iPhone è spesso una delle migliori o una delle mie preferite. Poi ogni camera ha il suo perché.
No, no, pensa che tipo è una cosa che rimarrà tra me e te, sperando che nessun cliente veda mai questa cosa qua, che tante volte tipo io mi sono ritrovato a fare delle foto in extremis per dei progetti con il telefono, quindi anche io uso iPhone, e le ho mischiate tante volte in maniera un po' furba con altri contenuti che facevo con le telecamere, le mie fotocamere e tutto. Anche io sono un sonista, quindi riprendo sempre massima qualità e tutto. Non c'è mai stato nessuno che si è accorto della differenza. Allora tipo ogni tanto incastro delle cose, perché è dannatamente più facile o più veloce, più efficace tante volte riprendere o fare una foto col telefono, perché a volte tira fuori la camera, metti la lente, metti tutto, metti il filtro e diventa anche molto laborioso e si perde il momento, no? Specialmente magari nel reportage, quello che può essere un po' reportage industriale o reportage di eventistica o comunque delle produzioni in cui devi essere, diciamo, bravo a cogliere certi momenti che ti capitano davanti. Il telefono secondo me diventerà, anzi probabilmente lo è già, uno strumento che è veramente efficace, anzi più efficace di quello che può essere una fotocamera.
Sì, sì, assolutamente. Ribadisco, secondo me la risposta giusta l'hai data tu, cioè utilizzare, soprattutto se lo fai di professione, più strumenti a seconda del contesto e della finalità dello shooting. Mi trovi perfettamente d'accordo che sia una cinemacamera, che sia una mirrorless Sony, che sia una foto scattata con una Fujifilm e una lente vintage, che sia un iPhone, che sia una delle ultime GoPro, eccetera. Se sai come mettere insieme il footage,
sì,
più strumenti hai e più possibilità di espressione hai.
Senti, e te Giuliano, ti ispiri a qualcuno? Hai qualcosa, come dire, un processo che ti permette di far, come dire, aumentare la tua creatività, la tua progettualità? È una cosa che fai senza guardare gli altri? Come funziona un po'? Durante la mia giornata io studio, diciamo, se può essere una parola corretta, comunque guardo e cerco di assimilare tante cose diverse. Ad esempio, per me è una fonte di ispirazione, rimangono i libri, cioè mi piace la lettura, perché mi permette di immaginarmi tante scene, e quindi al contrario di vedere magari altre immagini, utilizzo tanto la parte di scrittura per provare a pensare delle cose nuove, così non mi faccio condizionare. O ad esempio faccio il contrario, vado a vedere tipo tramite social come Pinterest o cose simili, non progetti, diciamo, affini, tipo ad esempio, ti faccio un esempio pratico, se devo fare una mood board per del food, quindi per delle foto, ad esempio, sì, di cibo, vado a vedermi degli scatti di moda. Cioè vado a vedermi cose magari che non c'entrano niente per provare a fare, diciamo, delle fusioni tra quello che piace a me e tipo suggestioni che ho esterne. Quindi cerco di fare, diciamo, un mix di tante cose diverse, cercando di ruotare attorno, diciamo, al progetto, ma senza andare a scopiazzare cose esattamente uguali su quella tematica. Non so se anche te hai un modo di approccio.
Non seguo uno schema prestabilito, però la contaminazione credo che sia quello che tu hai detto, anche se giustamente l'hai reso in forma pratica molto, molto esplicita. La contaminazione penso sia la forma migliore. Quindi io consumo tanti contenuti, in che senso? Cioè sono come te un avido lettore, mi piacciono tantissimi i podcast, mi piacciono i film, i documentari, mi piace la musica, possibilmente anche degli eventi dal vivo fatti come si deve, e quindi la contaminazione arriva un po' da tutto e poi arriva anche dalle esperienze. Quindi a volte magari parlando con una persona o leggendo un commento o in un dialogo, in una cena, eccetera, c'è quell'input, quella scintilla, e poi da lì ti viene in mente, ah, perché non facciamo questa cosa qui? Perché non creiamo questa cosa? A livello estetico, quello su cui vorrei andare sempre di più è una forma di vlog, documentario, cioè mi piace molto l'aspetto cinematico, quindi come te mi piace molto avere comunque una qualità alta, curo molto il sound design. Sì, trovare un incrocio tra stili. Ecco, ispirarmi totalmente a una persona, no? Però sì, come dice, adesso non mi ricordo chi era l'autore di Still Like an Artist.
Quello di, esatto, ruba come un artista.
Secondo me se sei furbo e bravo dovresti fare questa cosa qui, quindi cogliere diversi input da diversi contesti, diverse situazioni, e poi cercare di costruire il tuo stile. Poi come lo puoi fare? Lo puoi fare solo nel tempo, con dei tuoi feedback e dei feedback dall'esterno. Cioè quindi io credo molto nei feedback dall'esterno, se sia magari da persone che non hanno competenza, ma magari hanno semplicemente una reazione emozionale a quello che vedono, ascoltano, seguono, e sia da chi magari come te fa questo lavoro, che ti può dire, caspita, bello, mi è piaciuta questa cosa, questa meno, eccetera, eccetera. E soprattutto dallo sviluppo delle tue capacità facendo queste cose, perché ovviamente poi più fai cose e più sviluppi uno stile, più sviluppi uno stile, più acquisisci competenze, eccetera, eccetera.
E invece come routine durante la tua giornata hai, diciamo, una routine o degli schemi giornalieri che cerchi di replicare, o sei come me che fa ogni giornata è diversa e quindi è impossibile replicare una cosa all'altra?
Se non viaggio, sì, ho una routine mattutina soprattutto, quindi yoga, meditazione, lettura, eccetera, eccetera. Se viaggi la routine non esiste, però anche lì, cioè non è vero che non esiste, cerchi comunque dei riferimenti, delle abitudini, cerchi dei... la natura umana è così, cerca il trucchetto, la semplificazione, il trick, comunque l'appoggiarsi a qualcosa o a qualcuno. Spesso quando sono in studio quello che faccio principalmente è editare, però per non impazzire cerco di compensare con il discorso che facevamo prima, quindi quello dell'equilibrio, quindi quello di trovare il bilanciamento tra poi una vita privata, personale e il lavoro. Che per me, certo, ti dico, poi secondo me arrivi a un certo punto che queste due... Cioè questa più che altro è una vocazione che ho, di arrivare al punto in cui queste due dimensioni si fondono e non devi neanche più andare a cercare questo famoso bilanciamento. Fare in modo che sia una danza continua. Non so se ci arriverò, però insomma, ci proviamo.
Ah, non ci avevo mai pensato a quello che hai appena detto te. Cioè sul discorso del che effettivamente la cosa divertente dell'equilibrio è quando tutto combacia e diventa un mix di tante cose, non più dei pezzettini diversi. Questo... non ci avevo mai pensato, quindi ti ringrazio. Insomma, mi hai dato un altro pensiero per stasera su cui pensare altre cose.
Da sviluppare. Ma tra l'altro questa considera che non, cioè, sono delle mie valutazioni, ma visto che tu prima parlavi di Oriente e Occidente, in Occidente c'è molto questo tema della frammentazione e della razionalizzazione, dove tutto deve essere perfettamente incasellato, no? Quindi anche il nostro mestiere, se fai questa roba, no, devi fare solo questo perché così ti verticalizzi, le persone ti riconoscono di più, bla bla bla. E invece in Oriente, ecco, c'è questa idea, che questa filosofia più che idea, che io condivido al 300% dell'unione e della sinergia totale. E quando inizi a pensare così crei meno frammentazione. Quando crei meno frammentazione è una conseguenza ovvia quella di raggiungere maggiore armonia e equilibrio. Cioè, ecco, l'armonia la attiri cambiando la filosofia e l'approccio alla vita e al lavoro, piuttosto che al contrario, cercando di razionalizzare e quindi frammenti sempre di più e cerchi questa danza ma non trovi mai l'equilibrio.
Bello, bello, bello. Se ti va, io vorrei chiudere questa bellissima intervista, anzi mi ha fatto mega piacere chiacchierare con te su questo argomento. Ti terrei altre 4 ore, però mi sembra un po' esagerato, quindi...
Va bene, ne faremo. Poi magari, scusa se ti interrompo, magari se passi a Milano o passo io a Rovigo, non lo so.
No, ma ci sono di passaggio, cioè non ci vado molto spesso, però ci capito abbastanza frequentemente, ecco, durante l'anno.
Incontriamoci. Mi farebbe piacere, ci conosciamo dal vivo, è sempre la cosa migliore.
Come volentieri, si dice? Volentieri.
Incontrarsi online, conoscersi offline, qualcosa del genere.
O magari ci vediamo tipo da qualche parte nell'Asia, chi lo saprà mai?
Quello sarebbe la cosa migliore.
Ascolta, ti va se concludiamo con una domanda, una grande domanda o una grande riflessione. Qual è, secondo te, rispetto alla tua esperienza che stai facendo, il vero valore e il motivo per proseguire nel tuo percorso, no? Qual è la motivazione vera che ti spinge a farlo tutti i giorni?
Allora, bellissima domanda. Questa è qual è il perché, qual è la purpose? La purpose... a rischio di sembrare arrogante, ti dico questa cosa. La mia purpose, quindi la mia finalità, il mio perché, il mio why, è quello di cercare di trasmettere più consapevolezza possibile. In forma di, io lo chiamo, lo definisco, o comunque viene definito, edutainment, quindi un incrocio tra educazione e intrattenimento. E l'approccio e il metodo che uso è proprio quello di utilizzare il viaggio come acceleratore di crescita per me e condividere queste esperienze con più persone possibili, perché si sviluppi maggiore consapevolezza, perché è attraverso la consapevolezza che possiamo cambiare il mondo. È un'affermazione, non so, un po' forte, però è così. Cioè, non dobbiamo sperare nel cambiamento attraverso la politica, le istituzioni, o comunque demandare all'esterno. Questa è una visione molto occidentale. Una visione invece molto più spirituale sarebbe quella di dire: il cambiamento parte interiormente, cerchiamo di condividerlo a più persone possibili e da lì andiamo a trasformare radicalmente le cose. Quindi il mio scopo è questo, è quello di incontrare più persone possibili in giro per il mondo, documentare il più possibile, cercare di trasmettere valore attraverso dei contenuti, per quanto semplicistico possa apparire, e dare un messaggio di speranza, di conoscenza e di potenziale progresso, potenziale crescita. Ecco, secondo me la finalità è quella di cercare di crescere e condividere questa crescita perché sia parte di più persone possibili.
Bello. Direi che con questa morale qua ti ringrazio. Ti ringrazio tantissimo del tuo tempo e ci vediamo presto, ci vediamo a Milano o magari, che ne so, vieni anche a fare un giro a Rovigo, sarai il mio ospite.
Volentieri, volentieri.
Grazie mille.
Un abbraccio a tutti e un abbraccio a te.